Amen. Prima di tutto voglio ancora, vogliamo abbracciarvi nel Signore insieme alla mia famiglia e voglio anche ringraziare i fratelli che hanno pregato e che mi hanno anche incoraggiato in questi 2 giovedì portando queste riflessioni su questa donna tsunamita e come ho dato il titolo a questo brano, a questo capitolo di questa donna straordinaria, è vero. Abbiamo visto quindi nelle scorse giovedì, abbiamo visto le caratteristiche spirituali di questa donna straordinaria. Abbiamo visto in questo capitolo, proprio dall'inizio, dal versetto 8, prima di tutto la posizione di questa donna, che è una donna ricca. Non ci viene detto il nome, ma ci viene detto che questa donna era una donna ricca e abbiamo visto e abbiamo detto come questa donna non ha legato il suo cuore alle cose, alle ricchezze, ma aveva distaccato il suo cuore dalle ricchezze. Ma la sua vera ricchezza, la vera ricchezza di questa donna è quando ha conosciuto il Signore e lei in questa storia ha manifestato diverse ricchezze spirituali, delle quali la prima, vediamo proprio dal versetto 8, è proprio l'ospitalità. E abbiamo visto che questa donna ha ospitato in modo straordinario. Se leggete proprio il versetto 8, soprattutto il versetto 8, vediamo questo. E poi abbiamo visto sempre, riguardo a questa donna, un'altra caratteristica, che questa donna aveva un discernimento spirituale. Nel versetto 9 leggiamo, quando lei dice, riguarda ad Eliseo, dice: io so che quest'uomo è un santo uomo di Dio. E abbiamo ricordato quanto sia importante avere del discernimento spirituale. Abbiamo ricordato come è importante, ripeto, il discernimento spirituale. E quando questo non c'è, o c'è poco, sappiamo che abbiamo avuto tantissime difficoltà e forse ancora oggi ci stiamo leccando le ferite per non aver avuto del discernimento spirituale. Poi abbiamo visto ancora dal versetto 11 fino al versetto 16 che questa donna era una donna soddisfatta nel Signore. Proprio nel versetto 14 noi leggiamo a un certo punto che lei risponde ad Eliseo perché Eliseo voleva contraccambiare la sua ospitalità straordinaria e chiede a questa donna se poteva fare qualcosa per lei, parlare al re o al capo dell'esercito, quindi raccomandarla. Ma la sua risposta fu questa, nel versetto 14, leggiamo, lei dice: io vivo in mezzo al mio popolo. E abbiamo ricordato che non è un modo di dire questo, ma abbiamo visto l'altra volta che è qualcosa di molto profondo. E lei in questo ha manifestato la sua piena soddisfazione nel Signore. E poi abbiamo visto una quarta caratteristica spirituale, ricchezza spirituale, che questa donna è una donna forte nel Signore. Abbiamo visto come in questa storia lei ha passato una situazione difficile, cioè la morte del figlio, dell'unico figlio. E abbiamo visto che lei non è andata in panico, ma sapeva da chi e dove andare, è vero. Quindi, questa sera vogliamo vedere una quinta caratteristica, vogliamo vedere proprio questa quinta caratteristica, leggeremo dopo il versetto 36 e 37, ma prima di andare su questi versetti, vogliamo andare a vedere questa caratteristica che è: questa donna era sottomessa e umile, una caratteristica molto importante, è vero, la sottomissione e l'umiltà. E questa donna proprio ha manifestato questa caratteristica. Proprio nel versetto 10 e nel versetto 22 ci viene parlato proprio di questo, della sua umiltà e della sua sottomissione. Allora, come dicevo, dove vediamo la sua sottomissione? Leggiamo il versetto 10 quando dice in questo modo. Versetto 10 dice: ti prego, questa donna si rivolge al marito, dice: costruiamoli di sopra una piccola camera in muratura e mettiamoci per lui un letto, un tavolino, una sedia e un candeliere, affinché quando verrà da noi egli possa ritirarsi. Che bello, fratelli e sorelle. Questa donna chiede al marito qualcosa di importante. È vero. Una donna, come dicevo, sottomessa e umile. Una donna, come vediamo in questo versetto 10, poi leggeremo anche il versetto 22, sottomessa al marito e al Signore. Tutti, credo, sappiamo cosa vuole dire sottomissione. Sottomesso vuol dire è soggetto all'autorità o alla volontà di qualcuno. Non è sicuramente facile essere sottomesse con delle caratteristiche che aveva questa donna, cioè ricca, abbiamo ricordato dall'inizio, e sappiamo che i soldi ed avere tanti soldi ti fanno sentire potente, ti fanno sentire autonome. Qualcuno dice: ho il mio conto corrente. Poi una donna colta, quindi vuol dire che aveva conoscenza soprattutto delle scritture, e ci ricorda sempre la scrittura in Prima Corinzi 8:1, che la conoscenza gonfia. Poi una donna che aveva molti amici proprio per via delle ricchezze, quindi era una donna conosciuta. E poi poi vediamo in questa storia che questa donna aveva un marito poco attento alla vita spirituale della famiglia. Quindi non è facile essere sottomesse stando in quella posizione e con quelle caratteristiche. Molte donne purtroppo non sono sottomesse per molto meno, e quindi è più facile essere autoritari, ribelli e presuntuosi. La donna, come sappiamo dalla Genesi, è stata tutt'altro che sottomessa. Questo prima che entrasse il peccato nel mondo. Non è facile tenersi sottomessi avendo anche dei ruoli importanti. Questa donna, se leggiamo nel versetto 24, lei nella sua casa comandava i servi, aveva delle serve, dei servi a cui comandava. Quindi possiamo essere un'autorità nella nostra casa come mamma o nei confronti dei domestici, come lo era questa donna. Nella società, per esempio a scuola o in un'azienda, nel popolo di Dio come monitrice, ma dobbiamo ricordarci sempre che sopra c'è come autorità il marito e sopra il marito il Signore. Ma dove vediamo, come dicevo prima, la sua sottomissione? Il versetto 10 e il versetto 2. In questi versetti la donna si rivolge al marito per delle cose importanti. Nel versetto 10 abbiamo letto che quando desidera di costruire una camera sopra la propria casa, affinché l'uomo di Dio si poteva ritirare quando andava da loro. Poi, nel versetto 22, quando ha bisogno di un servo e un'asina per correre dall'uomo di Dio e spargere la sua amarezza. Ma in che modo si rivolge? Abbiamo letto nel versetto 10, lei dice al marito, chiede al marito in questo modo, dice: ti prego, quindi chiede con favore. Quindi sia, e questo sia nel versetto 10, nel versetto 22, dice: ti prego, mandami un servo e un'asina per correre dall'uomo di Dio. Come vediamo, per delle cose importanti, per delle cose importantissime, per delle cose, aggiungo, urgenti. Eppure lei chiede, e chiede con favore, dicendo: ti prego, chiede per delle cose che riguardano la vita spirituale. E riguarda al versetto 22, mettiamo un attimo gli occhi sul versetto 22 del capitolo 4 di Seconda Re, dice così: poi chiamò suo marito e gli disse: ti prego, mandami un servo e un asino affinché possa correre dall'uomo di Dio. È vero. Se avesse preso un servo, se questa donna avesse preso un servo e un'asina e sarebbe corso dall'uomo di Dio senza chiedere al marito, quindi sarebbe corso dall'uomo di Dio per spargere la sua sofferenza, quindi senza chiedere al marito, sarebbe stata più che giustificata. Visto che il marito, da quello che abbiamo letto, non ha capito il dolore di sua moglie. Ma nonostante tutto, lei chiede in questo modo, dicendo: ti prego. Forse qualcuno questa sera si domanda, ma queste donne erano le donne di una volta, che non avevano molti diritti, che non contavano. La donna del XX secolo è emancipata, va a lavorare, ha i suoi spazi, ha il suo conto corrente, si è conquistata l'indipendenza, ha dei ruoli importanti nella società, sono dei leader in diversi ambiti. Fratello o sorella, dobbiamo chiederci: è questa la vera emancipazione? Queste donne sono realizzate? Sono soddisfatte? La tsunamita, a differenza di tante donne del passato e del presente, che fanno sempre parte del popolo di Dio, è una donna che ha conosciuto la vera emancipazione, una emancipazione biblica. Se andiamo in Geremia, capitolo 34, versetto 8 a 15, la Bibbia parla di emancipazione, un'emancipazione, ripeto, sana, biblica, spirituale. Lei, questa donna, la tsunamita, era una donna libera, libera nel Signore, libera di servire il Signore e non schiava del peccato e di ogni sorta di passioni. Una donna che ha mantenuto il ruolo che le è stata data dal Signore. Quindi vediamo una donna consacrata. Ma dove vediamo ancora la sua sottomissione? Andiamo nel versetto 16, quando si definisce la serva di Eliseo. Nel versetto 16 possiamo leggere proprio così, dice così il passo: ed Eliseo le disse: l'anno prossimo, in questo stesso periodo, tu abbraccerai un figlio. Lei rispose: no, mio signore, tu che sei un uomo di Dio, non ingannare la tua serva. Non era un modo di dire, come a volte diciamo noi che non pesiamo le parole. Una donna che aveva delle serve e dei servi, come dicevo prima, che li comandava, era un'autorità in casa sua e si definisce la serva di Eliseo, da comandare ad essere comandata. Lei non si definiva serva di Eliseo. Nei versetti 12, nel versetto 15 e 36, Eliseo la manda a chiamare e la manda a chiamare per 3 volte. E tutte e 3 le volte lei non indugia, non dice aspetta, non dice adesso ho da fare, perché lei, come abbiamo visto prima, aveva sicuramente molto da fare, aveva, ripeto, delle serve, dei servi, era una donna ricca, abbiamo ricordato, Sicuramente, sicuramente aveva molto, molto da fare. Lei, nonostante tutto, ogni volta che Eliseo la manda a chiamare, si presenta davanti a lui. Questo è la posizione, il ruolo di un servo, perché un servo è un servo del Signore, secondo la Scrittura. Non ha diritti. In Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 19 a 20, dice così, lo leggo io. Siamo stati comprati a caro prezzo, non apparteniamo a noi stessi. Che bello, fratelli e sorelle. Questa tsunamita, questa donna ricca, questa donna colta, questa donna che aveva, come ricordo, aveva dei servi in casa sua a cui comandava, aveva una posizione veramente elevata nella società. Si definisce serva di Eliseo. Questa donna aveva capito che è stata comprata a caro prezzo, che non apparteneva più a se, a lei stessa. E poi, cosa vediamo ancora di questa donna? Abbiamo detto una donna che era sottomessa sia al marito, attenzione, e al Signore. Poi vediamo una donna umile. Sempre nel versetto 10, quando fa costruire per ospitare Eliseo una camera sopra la sua casa, come la fa costruire? Abbiamo letto, facciamo costruire una piccola camera, mettiamo un letto, un tavolo, una sedia, un candeliere, cioè il minimo indispensabile, il necessario. Quindi questa donna non aveva mania di grandezza, ma era modesta. Era una donna umile. E ancora nel versetto 22 vediamo ancora la sua umiltà. Quando chiede al marito di darle un servo e un'asina, non chiede un cavallo per correre dall'uomo di Dio. Anche questo è sinonimo di umiltà. Poteva chiedere un cavallo per andare più veloce, poteva scegliere. Noi sicuramente avremmo preso la macchina più potente per una cosa così urgente. Questo, cari fratelli, non è la normalità, ma è qualcosa di straordinario. Un'altra caratteristica e ricchezza spirituale che questa donna ha manifestato è una donna che ha dato la priorità al Signore dall'inizio alla fine. Dal momento in cui ha dato ospitalità, da come ha vissuto in mezzo al popolo di Dio, fino al momento difficile che ha attraversato, cioè la morte del figlio. E vorrei analizzare gli ultimi due versetti, cioè versetto 36 e 37, in cui vediamo l'apice o la più grande dimostrazione come il Signore aveva la priorità nella sua vita. Cioè, il versetto 36, quando Eliseo la fa chiamare per ridarle il figlio risuscitato. Mi ha colpito molto l'atteggiamento e quindi la priorità che questa donna ha dato al Signore. Il versetto 36, leggiamo. Dice, allora Eliseo chiamò Geazi e gli disse, chiama questa tsunamita. Egli la chiamò e come giunse vicino a Eliseo, questi le disse, prendi tuo figlio. Lo ripeto, questi le disse, prendi tuo figlio. Versetto 37, la donna entrò. Facciamoci qualche domanda. Cosa avremmo fatto noi se fossimo stati al suo posto? Cosa avremmo fatto noi? Avremmo, credo, preso subito il nostro figlio vivo. Non vedevamo l'ora di prendere il nostro figlio vivo, è vero? Chi di noi non avrebbe fatto così? Eliseo le ha comandato di prendere il suo figlio vivo. Prendi, è un imperativo. Noi avremmo detto, ha fatto bene la donna a prendere il suo figlio vivo, immediatamente. Come può una madre non prendere subito l'unico figlio che aveva vivo? Sarebbe tutto normale, naturale, se lo avrebbe preso immediatamente. E questo sicuramente anche dalla contentezza, dalla gioia. Ma questa donna, questa madre, non prende subito questo figlio vivo quando entrò, ma fa un'altra cosa quando entrò. Abbiamo letto nel versetto 37, lì si gettò ai piedi e si prostrò in terra. La donna non dice niente, non esce dalla sua bocca nessuna parola, nessuna frase, ma il suo gesto dice molto. Tante volte vale, il gesto vale più delle belle parole. Si gettò ai suoi piedi, si è buttata, lanciata a terra, cioè non si è risparmiata per niente, non ci ha pensato due volte. Un gesto che ci parla ancora qui anche di sottomissione, di umiltà, di abbassamento, di una donna che si abbandona nelle mani, possiamo dire, del Signore in cui ha piena fiducia. Un gesto che ci parla di riconoscenza, di ringraziamento, di riverenza. Come tante volte vediamo nella scrittura, fare delle persone davanti a un re o un'autorità. Nel versetto 37 leggiamo ancora, poi, che bello, poi prese suo figlio e uscì, cioè dopo e non prima. La priorità e la precedenza la deve avere sempre il Signore, deve essere sempre del Signore, deve averla sempre la sua parola, perché Eliseo è una figura della parola di Dio. La precedenza deve averla sempre il Signore, anche se si tratta di nostro figlio, nostra moglie, nostro marito, i nostri parenti. A volte non andiamo agli incontri perché ci sono venuti a trovare dei parenti o dei amici, o ci sono degli imprevisti, quindi diamo la precedenza, la priorità a loro, amiamo loro più del Signore. E Matteo 10:37, Gesù lo dice, ci ricorda questo: chi ama padre o madre, figlio o figlia più di me, non è degno di me. Il donatore, prima del dono, ripeto, poi prese suo figlio e uscì. Un'altra e ultima caratteristica spirituale, ricchezza spirituale, che questa donna ha manifestato è l'ubbidienza. Leggiamo, andiamo nel capitolo 8, versetti da 1 a 6. Seconda Re, capitolo 8, versetti da 1 a 6. E dice così: Eliseo aveva detto alla donna di cui aveva risuscitato il figlio: alzati, va tu con la tua famiglia e soggiorna all'estero dove potrai, perché il Signore ha chiamato la carestia ed essa verrà nel paese per 7 anni. La donna si alzò e fece come le aveva detto l'uomo di Dio. Se ne andò con la sua famiglia e soggiornò per 7 anni nel paese dei Filistei. Finiti i 7 anni, quella donna tornò dal paese dei Filistei e andò dal re a reclamare la sua casa e le sue terre. Allora il re discorreva con Gehazi, servo dell'uomo di Dio, e gli diceva: ti prego, raccontami tutte le cose grandi che Eliseo ha fatte. E mentre appunto Gehazi raccontava al re come Eliseo aveva risuscitato il morto, ecco la donna di cui era stato risuscitato il figlio venne dal re a reclamare la sua casa e le sue terre. E Gehazi disse: o re mio signore, questa è quella donna e questo è suo figlio che Eliseo ha risuscitato. Il re interrogò la donna, che gli raccontò tutto, e il re le mise a disposizione un funzionario, al quale disse: falle restituire tutto quello che è suo e tutte le sue rendite delle terre dal giorno in cui lasciò il paese fino ad ora. Che bello, fratelli e sorelle. L'ubbidienza. Questa donna ha manifestato una caratteristica come l'ubbidienza, una caratteristica spirituale come l'ubbidienza. In 1 Samuele, capitolo 15, versetto 22, leggiamo, in questi versetti leggiamo quanto è importante l'ubbidienza, il valore dell'ubbidienza alla parola di Dio. Ma perché dobbiamo ubbidire alla parola? Deuteronomio 10:13 dice così, dice che dobbiamo ubbidire alla parola di Dio per il nostro bene. In Proverbi capitolo 4, versetto 6, il re Salomone che scrive questo libro dice per essere protetti, perché il Signore ci vuole mettere un riparo, una difesa. E quando noi ubbidiamo al Signore, abbiamo letto alla fine del capitolo, alla fine del versetto 6 del capitolo 8, quando noi ubbidiamo al Signore non ci perdiamo mai, anche se momentaneamente potrebbe sembrare così. È vero, questa donna ha lasciato tutto, le sue terre, la sua casa, ha lasciato tutto. Ma prima di entrare in merito all'ubbidienza di questa donna, vogliamo vedere un attimo il contesto del capitolo 8, versetto 1 a 6. Abbiamo letto che c'è un giudizio da parte del Signore sul paese, su Israele, sul suo popolo. Abbiamo letto che il Signore ha chiamato la carestia nel paese per 7 anni. E il Signore, per mezzo di Eliseo, rivela alla donna quello che accadrà nel paese e anche quanto durerà questa carestia, cioè 7 anni. Se andiamo nel libro di Ageo, capitolo 1, anche lì il Signore chiamò la carestia. Quindi anche in quel contesto il Signore chiamò la carestia. Chiamò la carestia perché il suo popolo, cioè il popolo di Dio, ha pensato al proprio orticello e non ha dato la priorità al Signore. E sicuramente qui il Signore ha chiamato la carestia per la stessa ragione. Voglio ricordare anche che lo scopo del Signore, quando permette la sofferenza, è per portare l'uomo o il suo popolo al ravvedimento. Un altro motivo per cui il Signore permette la sofferenza, qui riguarda il popolo di Israele, è per smussare dal cuore dei suoi figli quei spigoli che non onorano il Signore, per togliere quelle scorie, per renderli sempre più puri e per essere più simili a Lui, perché possiamo avere sempre più comunione intima col Signore, più vicino al Signore. Il Signore parla a questa donna tramite Eliseo di quello che dovrà accadere da lì a poco e dice di lasciare il paese, di andare non in un'altra regione di Israele o sul confine di Israele, ma all'estero, in un paese straniero, con tutta la sua famiglia. Oltre a lasciare le ricchezze, doveva lasciare anche il suo popolo. Vi ricordate come rispose questa donna Eliseo, quando Eliseo voleva contraccambiare la sua straordinaria ospitalità? Io vivo in mezzo al mio popolo. Per lei il popolo di Dio era molto. Doveva lasciare il suo paese per andare in un paese straniero, dove le leggi sono diverse, dove non conosceva nessuno, dove bisognava iniziare tutto da capo. Quindi era sicuramente molto difficile. Vero, qualcuno di noi ha lasciato il proprio paese magari è rimasto anche in Italia, magari qualcuno è dovuto andare in Germania, è vero, per lavoro, perché non c'è lavoro, qualcuno per motivi spirituali, è vero. Questa donna ha fatto così. Eliseo le dice, alzati e va. Alzati e va, è un imperativo, un comando. Nel versetto 2, la donna quindi si alzò e fece come le aveva detto l'uomo di Dio. Se ne andò con tutta la sua famiglia e soggiornò 7 anni nel paese dei Filistei. La donna non si fa molte domande. Non dice, non so se mi conviene o non mi conviene. La donna non dice se ubbidisco ad Eliseo, cosa ne ricevo in cambio? Una donna, quindi possiamo vedere da questa storia, che non era attaccata alle ricchezze materiali, l'abbiamo ricordato anche l'altra volta, una donna che non aveva messo le radici su questa terra, per lei lasciare tutto, come abbiamo visto, non è stato così difficile, non ha posto resistenza, non è stata trascinata come dovettero fare gli angeli con Lot, vi ricordate? Ecco, in quel periodo, in quella storia, non era una carestia, ma il Signore stava per distruggere Sodoma, molto più grave di una carestia, è vero. E poi questa donna nel paese dei Filistei, alla scadenza dei 7 anni, non ha messo le radici nel paese dei Filistei, non le aveva messe nemmeno nella terra di Israele. Perché? Perché le uniche radici le aveva messe nella parola di Dio, nel Signore. Tutto questo non è forse straordinario? Mi sono chiesto, è possibile che solo a questa donna Eliseo abbia detto che il Signore ha chiamato la carestia sul paese e di andarsene all'estero? Credo di no, ma credo piuttosto che la maggior parte hanno snobbato la parola perché erano attaccate alle cose della terra. E quando sei attaccato alle cose della terra, come per esempio un buon lavoro, un buon stipendio, amicizie, parentela, non sei disposto a lasciare queste cose per trasferirti, perché non vedi qual è il tuo bene, il bene della tua famiglia. E quando noi ubbidiamo al Signore, è vero, quando noi ubbidiamo al Signore, abbiamo letto alla fine del versetto 6, questa donna riceve e riprende tutto quello che aveva lasciato, eppure tutta la rendita che le terre in quei 7 anni ipoteticamente avrebbero dovuto fruttare. Che bello, fratelli e sorelle. Allora, e concludo. Il Signore vuole che anche tu, che anch'io, siamo degli uomini e delle donne. Qui parla di una donna straordinaria, fuori dal comune e non come la massa. Il Signore vuole che facciamo la differenza in questo mondo e nel popolo di Dio. È vero, come abbiamo visto fare a questa donna. Non possiamo dire, ma per lei è stato più facile, per lei ha vissuto in un tempo quindi favorevole, invece abbiamo visto tutt'altro. Dall'inizio abbiamo visto chi era il re di dell'Israele del nord, della regione del nord. Era il figlio di Acab. E ci viene detto nel capitolo 3 di Seconda Re che era incallito questo re nel peccare. Vedete, fratelli e sorelle, quando una persona si consacra al Signore, una persona straordinaria come lo era questa donna, allora non ci sono contesti favorevoli o sfavorevoli, ma quando una ama il Signore e il suo popolo, anche nelle difficoltà abbiamo visto, è rimasta ferma, stabile. Il Signore vuole che noi siamo così. Che il Signore ci benedica. Amen.